Con la nostra seconda pagina di Alphaville andiamo negli Stati Uniti. La storia degli Stati Uniti è forse tra le più conosciute grazie alla preminenza di Washington a livello mondiale. È una storia che si può ripercorrere in parecchi modi, a partire dai fatti, dalla politica, dalle storie dei singoli cittadini, ma anche dall'arte. Una chiave di lettura quest'ultima utilizzata nel libro da poco uscito per la Terza, L'America in 18 quadri, dalle piantagioni alla Silicon Valley, di Fabrizio Tonello. E quindi ben ritrovato ad Alphaville, a Fabrizio Tonello. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, ricordiamo che lei è americanista e studioso senior dell'Università di Padova. Partiamo dalla sua scelta, prima di tutto. Perché i quadri, cioè che chiave di lettura è l'arte per rileggere la storia?
Prima di tutto, il Whitney Museum è molto particolare perché è l'unico ad avere soltanto opere di artisti americani. Tutti gli altri musei negli Stati Uniti sono pieni di collezioni di artisti europei, in particolare italiani, francesi e fiamminghi, che sono state accumulate durante la Gilded Age, durante l'età dorata, dai grandi oligarchi a suo tempo come Rockefeller, J.P. Morgan, Vanderbilt e altri. Whitney Museum è stato fondato da un erede Vanderbilt nel 1930 e da allora ha accumulato soltanto quadri americani, quadri, sculture, disegni, stampe, litografie, che ci mostrano la realtà di un paese diverso, di un paese meno conosciuto, di un paese di conflitti sociali anche violenti, un paese colpito dalla siccità, un paese che molto spesso viene accantonato o trasformato dalle narrazioni convenzionali e dominanti create a Hollywood.
Ecco, i quadri che lei, Fabrizio Tonello, ha selezionato, dicevamo, sono 18 e, come ci raccontava, tutti provengono dal prestigioso Whitney Museum di New York. Come li ha selezionati questi quadri?
Ma ho cercato dei quadri che permettessero di fare dei ragionamenti sui momenti chiave della storia americana, per esempio la raccolta del cotone effettuata dagli schiavi. Ci sono vari quadri che ne parlano, ma anche una diretta connessione con un antenato del museo, perché fu Eli Whitney, un inventore del Massachusetts, a creare la sgranatrice meccanica, il famoso cotton gin, che permise alla schiavitù di diventare più efficiente, più produttiva, più capitalistica, e in questo modo durare altri 80 anni fino alla guerra di secessione. Questo è uno dei temi chiave. Un altro tema fondamentale è il carattere di siccità, di essere un semideserto delle grandi praterie che abbiamo conosciuto solo attraverso la mitologia degli western. In realtà le grandi praterie sono e rimangono un territorio semiarido dove la siccità può prolungarsi anche per molti anni, e negli anni 30 fu proprio la siccità a creare i primi profughi climatici dell'era moderna, perché il suolo superficiale, il disseccato appunto dalla mancanza di pioggia, si trasformò in enormi nuvole di polvere che costrinsero milioni di persone ad abbandonare l'Oklahoma, il Texas e altri stati delle grandi praterie, cercando rifugio in California.
Quelli raccontati da furore.
Esatto, e quelli raccontati anche dai murales di artisti messicani e americani loro amici, che negli anni 30 dipinsero moltissimo grazie a dei programmi di sostegno dell'arte varati dall'amministrazione Roosevelt. Possiamo vedere dalla Coit Tower di San Francisco fino a uffici postali e scuole un po' dappertutto negli Stati Uniti le opere di questi artisti che dipingevano operai, contadini, donne e anche scontri politici molto forti.
Lo so che è difficile, ma se dovesse scegliere un esempio, diciamo il più inaspettato, per raccontare un capitolo della storia statunitense, quale sarebbe e perché il quadro scelto?
Ci sono naturalmente molti quadri su cui si può costruire una narrazione, ma in realtà io vorrei partire da un quadro che non abbiamo potuto riprodurre perché l'artista non ci ha dato il permesso. Si chiama Heart Island Crew ed è un acquerello che si può vedere nelle collezioni del museo online, per cui abbiamo inserito nel libro un QR code che permette l'accesso. Ed è un acquerello che ci mostra degli uomini in tuta bianca seppellire dentro delle fosse comuni i morti della pandemia di Covid-19, che va ricordato avvenne durante il primo mandato di Donald Trump e fece negli Stati Uniti un numero incredibile di morti. E ciò che colpisce in questo acquerello di un artista americano che si chiama Olumi è il fatto che questi becchini, per così dire, operano sotto la sorveglianza di guardie armate, perché l'isola di cui stiamo parlando si trova nell'East River ed era tradizionalmente dedicata a seppellire tutti quelli che non avevano diritto a un funerale con la famiglia, sorvegliati da guardie armate del vicino penitenziario di Riker Island. Quindi una situazione doppiamente drammatica.
Sì, da brividi direi. Senta, nell'introduzione lei scrive, e cito, questo non è un libro di storia dell'arte, è un libro di storia del conflitto sociale negli Stati Uniti. Dalle idee di uguaglianza e libertà scolpite nella dichiarazione di indipendenza del 1776 fino al governo dei miliardari dell'amministrazione Trump nel 2025. Ecco, perché la storia degli Stati Uniti si può definire anche una storia del conflitto sociale?
Ma tutte le storie dei singoli paesi sono storie di conflitto sociale, per definizione. Non esiste un paese che tranquillamente e unanimemente si sviluppi negli anni e nei decenni. Nel caso degli Stati Uniti, però, il conflitto è stato particolarmente aspro. Prima di tutto per 80 anni c'è stata la schiavitù con i suoi orrori. A questo si è posto rimedio soltanto con una sanguinosissima guerra civile. Ricordiamo che la guerra di secessione americana ha fatto oltre 600.000 morti. E immediatamente dopo la guerra di secessione si è aperta una fase di conflitto fra capitale e lavoro che è durata mezzo secolo, una fase di conflitto che ha avuto anche dei momenti di scontro armato tra operai e milizie padronali, tra operai e poliziotti, o addirittura fra operai delle miniere e esercito degli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti sono come uno specchio in cui possiamo vedere una storia del mondo particolarmente violenta e che fino ad oggi invece ci è stata spesso presentata con i colori pastello della Statua della Libertà e dell'unico paese democratico sul pianeta. Democrazia sì, ma sempre minacciata dalle oligarchie e sempre mantenuta al prezzo di un conflitto sociale, ripeto, molto aspro.
Ecco, fra le opere che lei ha scelto, che ha catturato la mia attenzione, ce n'è una anche di Edward Hopper, esponente del cosiddetto realismo americano e considerato fra i maggiori pittori statunitensi del XX secolo. Si tratta in questo caso di Comfort Night del 1949. Ecco, questo quadro quale capitolo di storia rappresenta?
Ma è una storia divertente nella sua tragicità perché Hopper, che era un grandissimo artista, quasi sempre dipingeva delle opere enigmatiche, metteva in scena delle situazioni che si prestano a differenti interpretazioni o che costringono il visitatore a interrogarsi, a creare lui stesso una storia a partire dal quadro. Pensiamo solo al celebre Night Hawks che mostra quattro persone in un angolo di bar illuminato nella New York notturna e nessuno sa bene, nessuno può sapere quali siano i legami fra queste persone, se ci siano legami tra queste persone. Conference at Night è un quadro della Guerra Fredda, è un quadro che viene dipinto da Hopper in un periodo prolungato, ma che viene offerto in vendita nel 1949 e immediatamente viene acquistato, salvo poi essere restituito alla galleria perché la moglie dell'acquirente diceva che il quadro che raffigura tre persone in un interno spoglio assomigliava, virgolette, un po' troppo a una riunione comunista, chiuse virgolette. Naturalmente non ci sono elementi fattuali, non ci sono bandiere rosse, non ci sono striscioni o volantini, è un magazzino spoglio, quello dove vediamo queste tre persone, due uomini e una donna, discutere, ma è una situazione che possiamo solo immaginare. Ma nella fase di isteria anticomunista seguita alla prima esplosione di una bomba sovietica e alla conquista di Pechino da parte dei comunisti cinesi, nel periodo del maccartismo e quindi della discriminazione, della persecuzione di chiunque avesse idee di sinistra, anche il quadro di Hopper fu interpretato in questo modo. E solo quando il maccartismo svanì, fu acquistato non da un singolo collezionista, ma da un museo. Infatti, adesso si trova in un museo del Kansas.
Insomma, tempi duri, duri e bui, diciamo. Veniamo ai giorni nostri. Lei, per l'ultimo capitolo, stato intitolato Donald Trump e l'isola delle fosse comuni, ha scelto un dipinto dal titolo Art Island Crew. Cosa ci racconta quest'opera?
È quello di cui parlavo
Sì.
prima, ci racconta la pandemia che è stata gestita dall'amministrazione Trump in maniera disastrosa. Ricordiamoci che il presidente a suo tempo proponeva ai cittadini americani di iniettarsi un antimalarico per guarire. Rifiutava di attuare il lockdown, che era l'unico modo concreto per limitare i danni, e si opponeva alla distribuzione di massa dei vaccini che hanno salvato obiettivamente milioni di americani. E questa storia si ripercuote ancora oggi perché il Robert Kennedy Jr., che era un dichiarato no-vax, è adesso il ministro della sanità dell'amministrazione Trump.
Certo, stiamo attraversando, lo ripetiamo spesso, tempi bui. Grazie Fabrizio Tonello, torneremo ovviamente anche sul suo libro, americanista e studioso senior dell'Università di Padova. Ricordiamo il libro appena uscito per la terza, L'America in 18 quadri, dalle piantagioni alla Silicon Valley. Grazie ancora, risentirci presto.
Grazie a voi, arrivederci.